In altre parole.
Saluto per cominciare, sono le 8.18, la nostra ospite della settimana, la giornalista Giovanna Chicca Ferrara. Buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Allora, tutti i giornali dei vari paesi stanno in questi giorni raccontando del fuggi-fuggi generale dal Sudan, ciascuno naturalmente dal punto di vista dei suoi cittadini. Anche oggi il Corriere del Ticino, ad esempio, parla dei civili in fuga dal Sudan in guerra, parlando di una quarantina di svizzeri già sfollati da Khartoum grazie agli aerei francesi e italiani. È comprensibile per certi aspetti, però denota quell'atteggiamento che spesso l'Europa ha ancora oggi nei confronti dell'Africa. L'Africa fa notizia solo quando la notizia coinvolge degli europei. E allora proviamo con Giovanna Chicca Ferrara a capire, al di là della fuga dei cittadini europei dal Sudan, dalla situazione, quale sia la situazione lì, visto che nessuno in questo momento sembra concentrarsi proprio su questo.
È molto significativo che gli scontri, questo inizio di guerra civile tra generale golpista sudanese Dagalo e Al-Burhan, che era il capo del governo di transizione, finora fedelissimi tra di loro nell'aver anche rovesciato il governo precedente nel 2021, mi pare. Questo inizio di guerra civile del 15 aprile sui giornali è cominciato ad arrivare soltanto quando c'era da evacuare tutti i gli europei, gli stranieri che erano nel paese, e senza tra l'altro soffermarsi mai sui corridoi umanitari per i civili. Insomma, è come al solito, come dire, la lettura del mondo, una lettura che in un certo senso sta sempre manifestando di più un'assenza di un concetto di interdipendenza tra le cose, che invece è la chiave probabilmente della sicurezza vera, perché il Sudan adesso è in un certo senso un altro scacchiere dove si sta combattendo quella particolarissima tensione geopolitica, militare, internazionale, e che trova nella guerra in Ucraina il suo lampo maggiore, tant'è vero che parte di questa insorgenza lì in Sudan pare sia arrivata grazie a i fondi della Brigata Wagner, questa brigata di mercenari di proprietà di Prigozhin, arrivati in Sudan dopo appunto nel tentativo sempre di allargare questa specie di bipolio di cui parlavamo anche ieri, tra due poli. E c'è da dire che d'altronde incredibilmente c'è una bellissima testimonianza che ieri c'era su il Corriere della Sera di due registi, attori, un regista e uno scrittore paese, del Sudan, che raccontavano della situazione sconcertante: non si può uscire di casa, l'arruolamento da mercenari è diventata l'unica fonte di possibilità per avere uno stipendio. È morto ad uno dei due artisti la sorella con i due nipoti. La situazione quindi è veramente in un certo senso fuori controllo. Eppure noi ne parliamo e ne sentiamo e ne leggiamo soltanto in ragione della della sicurezza spiccia,
della sicurezza dei cittadini europei. Sì, sostanzialmente quello. Tra l'altro, proprio ieri sera vedevo in televisione l'intervista al generale italiano che si è occupato dell'operazione per quanto riguarda l'Italia, quindi il coordinamento degli aerei con i servizi anche di sicurezza locali. il quale raccontava tra le righe che alla fine una grossa emergenza di pericolo per i cittadini europei non c'è stata, nel senso che questa operazione
È stata molto agevolata,
è stata molto agevolata, c'era di mezzo anche il
sì.
governo sudanese attualmente in carica, le forze
Sì,
ribelli
sì, sì.
erano state avvisate, per cui comunque gli aerei sono passati in una situazione in cui tutti sapevano che su quegli aerei c'erano degli europei e che nessuno li avrebbe toccati. E questo
No,
a maggior ragione ci riporta al tema principale, ovvero i due livelli di tutela dei diritti umani, no? Cioè, comunque la popolazione civile del Sudan, che non è che abbia meno desiderio di vivere al sicuro degli europei che
esatto.
avevano la possibilità di prendere un aereo.
Guardi, sempre per citare la testimonianza di questi due intellettuali enorme, perché questo scrittore Ari, che ha scritto Il traduttore del silenzio, titolo che secondo me è molto significativo, e questo regista Cox, sono stati anche i primi a indagare nel 2017 sui presunti attacchi chimici alle regioni del Khartoum, ma anche sulle decine di milioni di inviati dalle OE per arginare i flussi migratori. Se poi pensiamo che lo stesso paese è stato negli anni diciamo uno dei paesi in cui più estensivamente si è verificato il cosiddetto fenomeno dell'land grabbing, cioè da parte dell'Arabia Saudita estrarre tutto l'estraibile con colture intensive e lasciare nuovo deserto che avanza, si capisce che sono sempre paesi in cui si combatte tra un neocolonialismo e un vecchio colonialismo, no? Ed è una cosa, come dire, molto trasparente, molto evidente nel racconto che i giornali rimandano, perché adesso per esempio stamattina è una notizia quasi taciuta, sebbene il segretario diciamo, di Stato abbia annunciato che ci sarà una tregua di 3 giorni, non, come dire, non c'è una, nonostante la denuncia sconcertante che viene dalla popolazione locale, purtroppo non c'è un'altrettanta attenzione, cioè sono popoli che vanno da sé.
Tra l'altro, lei citava il fenomeno del neocolonialismo e dobbiamo registrare con una certa amarezza come siano cambiati forse gli interlocutori, i soggetti di questo colonialismo, nel senso che non è più l'Europa in primo piano che colonizza il resto del mondo, e spesso troviamo, come quando si parla di land grabbing, lei lo faceva prima, troviamo come agenti colonizzatori dei paesi che fino all'altro ieri erano stati a loro volta colonizzati dall'Europa. Quindi non è che non possiamo dire di
Esatto.
aver imparato la lezione. Noi spesso abbiamo parlato anche in Africa del caso cinese, la Cina quanto al land grabbing, cioè all'accaparrarsi
Tantissimo,
delle
tantissimo.
terre, risorse, luoghi dove poter coltivare il cibo per i cinesi, è probabilmente la più potente al mondo, l'Arabia Saudita stessa. Insomma, erano tutti luoghi che pure il colonialismo l'hanno subito.
E tra l'altro la presenza in Sudan dei mercenari del gruppo Wagner in questo momento non è un'alternativa ad un modello di sviluppo, ad un modello di estrattivismo, è invece l'intensificazione dello stesso, per cui loro passano da paradigmi diversi, ma che sono comunque paradigmi di sfruttamento delle risorse importanti di cui dispongono, petrolio innanzitutto, ma anche oro, diciamo, litio, che in questo momento è un elemento su cui si gioca molto dell'asse geopolitica anche in America Latina, e sono in mezzo, come al solito, a questa specie, come dire, di depredazione, che poi ha tutto l'interesse ad avere dei governi sempre instabili, no? Diciamo, in questo momento i gruppi ribelli sono anche molto foraggiati dalla Libia, quindi diciamo, è sempre uno scacchiere che si occupa di questi paesi senza mai guardare diciamo, dal lato umano delle condizioni della gente che ci vive, diciamo, procrastinando la parola pace ad una realtà che è semplicemente diciamo, accordo per l'estrazione e lo sfruttamento delle risorse, ma mai accordo per l'uscita dalla povertà e dall'incubo di guerre continue, tremende, un'instabilità politica che chiaramente non permette lo sviluppo.
Certo. Se
E
permette
questo,
altre
diciamo.
cose, permette di arricchirsi a quel governante che ce la fa stare in cima alla piramide per qualche anno, poi magari viene spodestato da un colpo di
Sì,
Stato, ma
sono
nel
sempre
frattempo
fenomeni molto
si è fatto i milioni.
contingenti, sempre, non ci sono, c'è cioè un grande economista dei paesi sottosviluppati che si chiama Albert Hirschman, che appunto che diceva il modello di sviluppo dei paesi diciamo, che sono rimasti indietro non può essere lo stesso, vanno ripensati completamente i paradigmi. Qui non c'è nessun ripensamento, ci sono più fenomeni che si intensificano sullo stesso
Eh sì, eh sì.
territorio.
Giovanna Chicca Ferrara, dobbiamo salutarci tra poco, tra 30 secondi dobbiamo lasciare la linea al notiziario. Io la ringrazio intanto per questa accurata riflessione su quanto sta accadendo in Sudan, che poi è specchio di quanto sta accadendo un po' in tutta l'Africa, in tutti i luoghi, che vengono tenuti in costante
Diciamo che ci
destabilizzazione.
meritiamo un mondo migliore.
Ce lo meritiamo? È una bella domanda.
Sì.
Grazie mille, a risentirci a domani.
Grazie.
Rete 2.